E allora con Fabio Cancellara ce ne sarebbero di cose da raccontare, ma da dove vuoi iniziare, Nico?
Voglio iniziare perché tu hai fatto 200.000 partite di calcio, sei identificato come l'uomo della nazionale, ma secondo me la cosa più emozionante, più bella che hai fatto in vita tua è un'altra.
Esagera!
Sì.
Avevo paura, parlo sì. Quando sentite 9 secondi di ritardo, devo dire verità, paura, però penso alla voglia. La voglia ha vinto oggi, la voglia di tutto quello che volevo.
È stata più dura questo finale di corsa, è stato più duro preparare questa corsa?
È stato duro tutto, è stato veramente duro tutto. Ho preparato tanto, tanti mesi, ho fatto tanti sacrifici, penso mai fatto così tanti sacrifici, però un paio di cioccolato ho mangiato lo stesso per passare anche dei momenti dove era difficile, però penso il supporto che ho avuto soprattutto di famiglia, Svizzera Olimpico e tutti quelli che sono stati intorno mi hanno fatto un grande lavoro.
Grande Fabian!
Cioè, ma Fabian, sai che questa intervista qua, a parte che sei emozionato ancora, no? Vero?
Sì, 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 pieno pelle d'occa.
Ma sai che non si poteva fare quel... Cioè, se si facesse oggi, viene arrestato,
no,
Cerone?
No,
certo allora... che viene arrestato.
Adesso non esageriamo, era 2008.
A parte che è il calcio nazionale, dai.
Sì. Comunque, lui sale sul podio, prende la medaglia d'oro, e poi c'è questa sorta di piccolo trenino, tipo quelli del golf, no?
Sì, sì, certo.
Perché l'atleta doveva andare dalla parte delle premiazioni verso la sala stampa. Allora io sono lì, tra il lusco e il brusco, mi metto sul trenino, vabbè, poi conta anche la relazione che hai con l'atleta, evidentemente, certo. Perché se ce n'è un altro, una cosa del genere non la fai. Ma quando siamo arrivati, erano tutti arrabbiati, sai, quelli dell'Unione Ciclistica Internazionale, quelli del Comitato Olimpico Internazionale, gli addetti stampa delle diverse federazioni, erano molto arrabbiati. Se non che, allora, il capo stampa dell'Unione Ciclistica Internazionale era Enrico Carpani,
esatto,
che se la rideva sotto i baffi che non ha, e diceva, vabbè, lui è stato più bravo, è stato più svelto, e ha fatto quello che ha voluto, insomma.
Quello che mi interessa è a rivederti oggi, cioè a rivedere quello che hai detto e la faccia che hai fatto, che cosa provi oggi?
Ma è molto speciale vederlo. Mi ricordo che lui era quello sul coso di golf lì,
sul trenino.
E sai, lui è là, come hai detto, oggi impossibile, però tu eri lì, sei saltato su e sei partito con noi a fare un piccolo viaggio, però tu mi hai preso là di quello che oggi non si può più fare. Se lo fanno, lo fa la stampa Svizzera Olimpico, se lo fa, non so, i tuoi, ma tu sei stato al momento più bello,
e certo,
delle emozioni, perché
sì.
Questo non è il podio, questo non vede nessuno.
No, no, ma certo, perché se fai questo tipo di intervista, qualsiasi tipo di intervista che tu fai dopo una mezz'ora, o in sala stampa, o dopo la conferenza della sala stampa, evidentemente non è la stessa cosa. Le emozioni saltano fuori lì, in quel momento lì.
C'è un peso diverso tra quest'oro e, per dire, la vittoria in una grande classica? Cioè, questo vale di più per te?
Sai, vale di più. Per un atleta ogni cosa vale. Io sono della generazione nuova che i giochi hanno portato un altro ruolo più importante che magari per le classiche. Per la classica o un monumento tu vinci per te, però tu rappresenti la squadra. Però ai giochi tu rappresenti il tuo paese.
Allora, pane il vino al vino. Ti togliamo l'oro olimpico e ti togliamo le tue 3 vittorie alla Roubaix. Cosa ti tieni?
No, tu non mi puoi togliere niente. guarda Armando, si può togliere niente, perché tutto quello che ho vinto è...
A proposito di vittorie, questa te la ricordi?
Certo.
Che cos'è questa?
È il primo tour.
La tua prima maglia gialla, 2004. Ricordiamoci un dato statistico molto interessante. Tra coloro che non hanno mai vinto il Tour de France, 28 giorni in maglia gialla.
9.
29, vedi, ne ho sbagliato di uno. 29 giorni maglia gialla senza averlo mai vinto. Nessuno ha mai fatto.
Ah, quello sì, sì, questo sì. Che non è male, no?
Eh beh, no, certo.
Perché quando tu parli, quando adesso ho viaggiato un po' nel mondo e si parla, sai, quando parlano dell'atleta, soprattutto in certi paesi, se tu parli dei Olimpiadi, che ah, questo ha vinto 2 medaglie, ha vinto 2 oro e poi ha vinto un argento. Ah, wow, poi ha corso il Tour de France, ah ok, ah, però il Tour de France mai vinto, però c'è un record, e ve lo dico, in alcuni paesi ti guardano, oh, cazzo,
ma questo hai... record dalle 29 giorni in giallo,
sì, senza vincere il Tour,
e addirittura avresti potuto esserci un giorno più in giallo rispetto a questi 29. C'è una tappa, siamo nel 2010.
Va bene,
Chavanel in fuga.
Va bene,
no,
così.
Ma ricordiamolo, c'è Chavanel in fuga. Cancellara all'inseguimento di Chavanel, che l'avrebbe ripreso, solo che ci sono delle cadute alle spalle, e tra i caduti anche i tuoi due compagni di squadra, Baladiere e fratelli Schleck. Cancellara ferma praticamente il gruppo. Non va più all'inseguimento di Chavanel e dice no, dobbiamo aspettare tutti quanti, dobbiamo arrivare lì. Poi lanci anche un'imprecazione, una bestemmia al traguardo, perché dici no, qui bisogna passare tutti assieme perché c'erano gli abboni e c'è uno che fa il furbetto.
Ecco, furbi trovi sempre. sì, magari poteva avere 30, però magari anche molto meno. Perché in un momento della situazione che è arrivata, tre quarti del gruppo per terra, a me mi sembra giusto di dire ragazzi, non è stato un errore di un corridore, è stata scivolo, olio, qualsiasi cosa, ma dai, ci sono altre cose che solo correre in bici, c'è la nostra salute, c'è il nostro corpo. Chiaro, abbiamo lasciato Chavanel, poi il giorno dopo... Ti ricordi?
L'ho ripresa. Beh, certo,
vedi,
che mi ricordo.
Tu dai qualcosa per il bene e ti torna qualcosa che io non mi sono aspettato, che io la ritorno sulle spalle mie.
Certo.
E vedi, questo è come nella vita.
Ma questo tuo intervento l'hai fatto perché avevi già una certa esperienza, perché avevi già una certa età?
Sì, io l'ho fatto solo per questo motivo, anche se dopo mi sono venuti a dire l'hai fatto solo per i fratelli Schleck e di là. Se io ho detto sì, sai cosa... Se io tiravo dritto, non dico che potevo arrivare da solo, però se io lo tiravo dritto, avevo la maglia, magari potevo vincere la tappa, e questo è l'egoismo. Però io non l'ho fatto l'egoismo, io l'ho fatto per il bene del nostro sport, che alla fine trovi sempre gente che prova di buttare in mezzo altre cose. Alla fine sono abituato, però alla fine io faccio le cose non solo perché lo voglio io, per il bene del nostro sport, perché spesso serve anche questo.
A proposito di buttarti addosso altre cose, Nicolò, gli hanno buttato addosso altre cose, no Fabio?
Beh sì, beh, insomma, cioè, ci sono stati anni, poi noi l'abbiamo vissuta con te in redazione, spesso ne abbiamo parlato, tu sei stato molto chiaro sulla sua questione che racconterai tu, hai preso anche da giornalista di grande personalità, hai difeso a spada tratta quello che di male si stava dicendo e di sbagliato su Fabian Cancellara.
Beh, perché c'era una voce in un certo momento legata al fatto, è sempre così nel mondo del ciclismo, quando uno comincia a vincere, quando uno è troppo
ci
forte,
sono i dubbi e tutti dicono c'è qualcosa.
Sia legati al doping, sia legati alla famosa storia del motorino, io ho detto papale papale che mettevo la mano sul fuoco, perché altrimenti chissà quante altre gare avrebbe vinto se avesse cercato delle scorciatoie.
Esatto.
Molte altre di più. E poi è
cioè,
molto...
faceva 45 tappe
ma no,
di
ma
fila.
Poi è molto lineare la carriera di Fabian Cancellara, nel senso che lui vince le sue gare, cioè o vince il cronometro o vince le
classiche
del nord. Una Liegi Bastogliegi. Ecco, se avesse cominciato a vincere la Liegi Bastogliegi, se avesse cominciato a vincere l'Alpe d'Huez o sul Tourmalet, è chiaro che ti viene qualche dubbio. Ma non può essere così, perché da questo punto di vista è stata una carriera,
cioè,
molto
lui
lineare.
Nelle vittorie e nelle sconfitte è sempre stato molto scientifico,
certo.
Diciamo, tu da corridore in quel momento dove ti ha fatto male sicuramente, perché dopo psicologicamente uno può crollare, hai vissuto però anche di un giornalista che ti ha sempre difeso, ma l'atleta sente quello che dice un giornalista o legge, cioè come le vive queste cose, tu come l'hai vissuta? Uno, le critiche e le insinuazioni gratuite, e poi la difesa di Armando.
Sai, sono due cose. Penso, al primo punto, se ti arriva una cosa del genere, crolli perché ti fa male, soffri perché sono cose che, prima cosa, che non sai queste esperienze, e poi è brutto se ti buttano in mezzo per una cosa che alla fine non c'entra neanche. E soprattutto nel 2008, quando dopo gli Olimpiadi tutte quelle cose sono venuti, non ho più disputato le corse e ho detto: cavolo, così corre è brutto, non ce la faccio. È chiaro, poi ho aumentato 8-9 kg in 3 settimane. Io mi sono mangiato di tutto per passare questo brutto, quella brutta cosa. E
ricordiamo che non partecipi al mondiale di Varese nel 2008.
Sì, sì, ma quando ti arriva questo sei ancora più vuoto. È chiaro, poi sentire in televisione, in diretta, ai mondiali da Armando queste parole ti hanno fatto bene, mi hanno fatto bene. Anche se so che alla fine, che mi hanno sempre insegnato, guarda, il giornalista è un giornalista, fidare, non fidare, però dire questo in TV ci vuole coraggio, ci vuole qualcosa di più. E lui, non è che lui mi difende, però lui mette le cose sul tavolo come sono. Se uno fa 10 anni una carriera, se uno vince quelle corse, se lui vince un Tour de France o se vince, come hai detto te, quelle corse, può essere. Però anche oggi, come Taddei o come Remco, come altri corridori, e non è solo nel nostro sport di ciclismo, è in sport generale. Se cosa fa Cristiano Ronaldo? Guarda Messi, guarda Haaland, guarda Jamal, guarda questo atleta che corre 100 metri, guarda questo che fa la maratona. Guarda nel business oggi, se uno lavora troppo, è sicuro prende qualcosa per star bene nel lavoro. Io dico, se ognuno fa il suo e fa il meglio per se stesso e cerca di fare il massimo e poi arrivano cose fuori bene, perché giustificarlo?
È uno dei difetti peggiori, è l'invidia, no? Cioè, quando...
questa è l'invidia.
Quando uno ti dice
essere
così.
Contento per uno, perché appunto, se tu stai a casa,
ma quanto ci hai messo, Fabian, a uscire da questa cosa negativa?
Tanto.
Intanto poi hai dovuto smaltire questi 8 o 9 kg che avevi.
Anche questo. Poi vedi, ho problemi di smaltire i pesi, poi anche la cosa mentale, che chiaro, onestamente, se io guardo indietro i momenti peggiori, soprattutto dei momenti così, ho imparato di più. Sai, essere sul palco, vincere, hai migliaia di gente intorno, è bello, ma non è la stessa, certo, cosa come impari. Impari quando sei giù, quando sei giù per terra. E questo è brutto, però è quello.
Sai che mi interessa,
ti fa duro.
Perché lui è molto onesto nelle risposte, è schietto. Dove ti metti a livello svizzero di sportivi di tutti i tempi? Sei tra i primi 5 di sempre, tra Federer, tra Nino Schurter, tra Pirmin Zurbriggen,
Dario Cologna,
cioè, sei tra i primi 5.
Non mi devi chiedere quello. Io dico sempre, non esiste un migliore, non esiste, mi dispiace, se uno lo dice non è giusto, perché se uno dice, guarda, quelli che fanno l'Ironman è più duro del ciclismo, i calciatori che si fanno male vanno sulla panchina, e se, vedi, Armando, anche non esiste uno migliore, esistono i migliori per ognuno in una maniera diversa. Se questa cravatta è bella o no, se la camicia,
no, è brutta,
io,
sicuro, la sua cravatta è brutta e sicuro,
o il tuo, il bello è individuale, no, è tutta una cosa individuale. Per quello in teoria devo chiedere io a voi, perché siete voi, però anche lì...
Beh, nei primi 10, sì, dai, nei primi 10 sportivi della storia svizzera, sicuro. No,
guarda, nei primi 3, nei primi 3 di questa generazione.
Sì.
Cioè, al primo posto Federer, e poi tra lui e Cologna se la gioca.
E Schurter,
sì. Anche se è uno sport di impatto meno eclatante rispetto a quello che può avere il ciclismo e il tennis.
Però quello che noto, lui quando riguarda le immagini, sai che c'ha la nostalgia, secondo me, di quando correva. Perché come riguardi qualcosa del passato agli occhi lucidi?
Il mio passato è la mia storia. Sono dei momenti che vengono così come se fossi stati ieri, però non è che li vivo oggi ogni giorno, vado la mattina, me la guardo tra YouTube e poi, ah dai, io sono quello, no.
Vabbè, te ne faccio vedere una allora. Nicolò, dove siamo qua?
Quello è il Vandorf.
A Berna.
Casa mia.
E casa tua, appunto. Perché tu vinci un giro di Svizzera, caro Fabio Cancellara.
Sì. Andavo là, eh.
E lì andavi, ma te l'hanno disegnato apposta.
No, vedi, già un'altra balla. Dai, no, va.
Allora, vince
va.
Il prologo, vince la crono finale.
No,
c'era una sola vera tappa di montagna.
No.
Queste allora, sono accuse false di Ceroni.
Certo.
Sto provocando.
Certo. Allora, ha fatto una brutta primavera, se ti ricordi.
Certo.
Perché io sono venuto dal 2008 difficile. Vi ricordate come ho parlato prima?
Sì.
Allora, sono partito lento, obeso, peso sì. 9 kg. Sai, finché io andavo ci volevano mesi. Perdere 9 kg ci vuole tempo. E poi per le classiche non ero super a posto. Poi mi hanno detto, dai, vai a fare il Giro d'Italia. Vai a fare, non so, 8, 9, 10 tappe per mettere un po' il motore in onda. Sì. E poi andiamo al Giro di Svizzera, poi andiamo al Tour. E ho detto, oh, ok, dai, va bene, fatto. Tornato a casa dal Giro, poi mi sono venuto a allenarmi tre giorni qua in Ticino. Ma io ho detto, ok, c'è il prologo, c'è la crono, è tutto... Poi, però lui ha detto, Fabian, tu ogni giorno cerca di non perdere il tempo. Ho detto, oh, ok. Però io non ho guardato ancora quelle altre tappe. Io ero solo convinto della crono e poi anche della ultima. Però,
cioè tu non sei partito con l'idea di vincere il Giro di Svizzera?
Ma no. Non sono partito così.
Questa bella, non la sapevo.
Poi partito il prologo, poi... Tu hai detto che non c'erano le montagne. Sì, certo che c'erano le montagne.
Ma io l'ho detto per provocare, dai.
Sai, non erano magari dove c'era un arrivo in salita 20 km, 8%. Non c'erano, ma in mezzo c'erano le salite. Poi anche Crans-Montana era una salita.
Sì.
Poi, giorno per giorno, cominci a credere. Sai cosa? Io ho la gamba, perché io ho fatto il giro per quelli giorni e io sono un corridore. Più giorni che passano... Io mi metto in onda, comincio ad andare di più e poi comincio anche a credere anche la squadra, perché abbiamo corso per i Schleck. Però hanno visto che con la crono, con quello, con il tenere duro e avere il gruppo bello insieme, perché noi abbiamo, e negli anni lì, la nostra squadra non era solo per uno, era per tutti. Abbiamo corso insieme per ognuno. E lì cominci di, sai...
E quindi è stata un'esperienza tutta nuova per te questa qua.
Certo, soprattutto quando poi dopo vengono e gli hanno fatto il percorso per te. Detto, sai cosa? Quel percorso hanno creato già 2-3 anni prima.
Sì, lo so. Comunque quell'anno lì c'è qualcosa d'altro. Vinci il Giro di Svizzera e ci sono i mondiali a Mendrisio. Questa è la cronometro, no? Il giovedì mi sembra.
Sì, giovedì. Sì.
Allora, normalmente quando c'è una cronometro tu arrivi... Non sai se hai vinto o se non hai vinto. Siccome Fabio Cancellara aveva stravinto, guarda, arriva così, come se fosse una gara in linea.
Sì.
Hai fatto un numero qua.
Ho asfaltato nuovo
sì.
tutto
il Mendrisiotto.
In albergo su Alserpiano, giusto?
Sì.
L'avevi scelto tu l'albergo? Perché volevi stare più tranquillo? Perché...
No, non l'ho scelto io. Hanno scelto loro. E era carino, sai perché? C'era la funivia che andava giù al lago di Lugano.
Sì, a Brusino.
A Brusino.
Perché alla mattina, sai, andare giù con la macchina, scendere, salire, fare un'oretta di riscaldamento con calma la mattina, che si fa spesso alle crono, prima che poi tu vai ancora in camera, mangi e ti prepari per essere 3 orette, 4 ore per quell'avvicinamento. Io sono sceso con la funivia là, Bjarne Riis è arrivato con la moto, sì. Abbiamo fatto un po' di dietromoto lì a Lungolago, sono arrivato lì e abbiamo anche parlato con loro quando arrivo di farmi salire subito sopra. E
sopra dove?
In hotel, sul piano, perché da giù dovevo salire per andare a fare la doccia, a mangiare. Però invece di scendere, andare in bici... risalire con la macchina.
Così era perfetto.
Era perfetto.
Non è stata perfetta la gara della domenica invece. Perché io ho difeso Fabio Cancellara. Quella domenica lì non l'ho difeso. perché se lui corre in un modo diverso, cioè più accorto, non vuole tra virgolette fare il fenomeno perché aveva una gamba pazzesca, quindi è lui che attacca costantemente, attacca anche sull'ultima salita, quella che da Mendrisio porta a Castel San Pietro, si aspetta un po', attacca nel falso piano che c'è subito dopo, vince il mondiale.
È un grande rimpianto quello, Fabian?
No, sai, io lo vedo diverso, nel senso, lo do ragione.
Guarda, lui attacca qua, sul punto più duro della salita.
Ma è giusto.
No, aspetta, devi asfaltare il falso tutto. Piano che c'era dopo.
lo so, no, guarda.
E vince il morto, perché cade l'Evans, e quando Fabian Cancellara fa questo attacco in salita, tra i cosiddetti big è il primo a staccarsi. Solo che poi rientrano tutti quanti, cade l'Evans, rientra la chetichella e poi se ne va nel finale. E...
Beh, quanto ha inciso il fatto che cade l'Evans lo potesse fare bendato quel tracciato? Perché insomma, cioè, viveva lì, conosceva perfettamente tutto, si è allenato diversamente.
Anche lui lo conosceva perfettamente il tracciato.
Non come Evans però.
No, lui lo conosceva di più che lui, cioè, vive là. Però
cioè, vive a Stabio.
Sì, sono due cose da vedere, chiaro. Allora, sì, ero troppo convinto, però mi ha fatto anche capire dopo, con il tempo, che quando sei troppo convinto fai gli errori. Quando sei al 100% fai gli errori. Quando pensi di volare fai gli errori. Per quello spesso essere al 99% è meglio che al 100%.
Ti faccio un esempio, Fabian. Nel 95 Mauro Gianetti, non da favorito, vince la Liegi Baston Liegi, che corre un po', non dico di rimessa, ma la corre in un certo modo, no?
Vero.
Da grandi campioni. L'anno dopo...
A Lugano?
No, l'anno dopo la Liegi fa tutto lui. Pim, pum, pam, pim, pum, pam. Si porta dietro Armstrong e Pascal Richard, che poi lo battono in volata. Se lui avesse corso da un punto di vista tattico come aveva fatto l'anno prima, aveva più possibilità di vittoria.
Certo, per quello dico che ho fatto degli errori, che io penso quell'errore mi ha servito di continuare la mia storia, la mia continuazione di carriera di alto livello. Perché cosa ha vinto l'anno dopo, Armando?
Non so,
2009, dopo. Questa cosa che ho chiaro anche sofferto di non vincere una doppietta, ho vinto Arlbeck, Fiandre, Roubaix.
Nel 2010, dici?
Sì, certo. Tripletta. Se io vincevo i mondiali, probabilmente
sarei stato molto più rilassato.
Molto più rilassato che io in Belgio fino al 2010 non ho vinto una corsa. Ho vinto, ok, Roubaix, ho vinto la Sanremo, ma io non ho vinto niente in Belgio, Armando. Io ho vinto subito la tripletta, la famosa tripletta. E vincere questa nel ciclismo ha un altro valore. Chiaro, mi manca veramente...
questo mondiale.
Mondiale, sì. Però dobbiamo essere anche onesti che un palmarès così, chiaro, manca, però sai cosa? Mi serviva per vincere altre classiche.
Cioè tu quella tripletta senza questa sconfitta non l'avresti mai fatta.
Questo io credo. Credo oggi su questo. E vedo anche altri corridori o nello sport. Pensano di vincere una cosa, poi perdono.
Beh, in effetti se tu ci pensi... Messi, per dire, perde finale del 2014, due finali di Coppa America consecutive dove sbaglia i calci di rigore, e vince nel 2022 quando ha già 35 anni e gioca già negli Stati Uniti ed è già tra virgolette sul viale del tramonto. Quindi
ecco, questo hai detto un bel esempio, io ci credo su questo.
No, ma volevo chiederti, Armando, quello che mi interessa, perché tu hai vissuto Mendrisio con Cancellara, che conoscevi bene, con il quale... lo si può dire chiaramente, avevi anche un rapporto di amicizia che andava oltre il rapporto giornalista-corridore, e hai vissuto Lugano con Gianetti, che era come Cancellara per te, un amico, avevi un rapporto. È stata la stessa cosa, è vero che uno fa il secondo, alla fine quindi è una delusione tra virgolette minore, ma tu, da inviato, da giornalista, da cronista, che differenza c'è stata tra quello e questo mondiale per te?
Allora, il mondiale di Gianetti, come ho già raccontato, io l'ho vissuto in moto, è stata la giornata più bella della mia vita di giornalista, perché non ho fatto la telecronaca era affidata ad Ezio Guidi e io ero sulla motocicletta e facevo...
E chiacchieravi con Gianetti durante la gara.
Esatto. Quando, da un punto di vista delle emozioni, c'erano tantissime emozioni, ma poi sapevo che avrebbe perso la volata contro Mousseau. Sapevo che non c'era storia. Con Fabio Cancellara, invece, io ero in telecronaca, picchiavo il pugno su quello che mi capitava a tiro, perché ero Ero arrabbiato perché sapevo che stava sbagliando. E quindi l'ho vissuta in modo diverso.
Certo.
Capisci?
L'ho vissuta in modo anch'io diverso. L'ho vissuto. Perché io l'ho visto i mondiali a Lugano per strada. Ero anch'io sul percorso a Via Besso. Poi ho corso mondiali da corridore.
È vero, eri a Via Besso perché tuo zio gestiva un ristorante.
Sì,
no?
Avevo il ristorante, sì, ristorante là. E ho vissuto i mondiali in un'altra maniera. E poi sono riuscito a fare i mondiali in casa a Mendrisio.
Possiamo dire che però noi abbiamo... tra Mendrisio e Lugano abbiamo organizzato i mondiali tra i più belli di sempre, però.
Sì, anche se è storia di poche settimane fa, in Ruanda, tra la sorpresa generale, hanno organizzato un bellissimo campionato del mondo. Con quanta gente c'era in Ruanda? Un milione.
Sì, una roba incredibile.
Io non li ho contati. Penso anche, però anche i mondiali a Leuven erano pazzesche. Ogni mondiale ha un suo... Zurigo un po' meno, ma adesso pensate se i mondiali sono oggi, sai quanta gente di più c'è?
Ah sì c'è sicuro.
E guarda una Roubaix del 2006, lo vedi gente, ma quando oggi guardi la Roubaix,
ah ce n'è il triplo?
No, di più, perché oggi guarda
mi hai lanciato l'assist Roubaix del 2006, perché c'è un dato stranissimo, non so se ve la ricordate,
la bandiera brasiliana là.
No, qua c'è la barriera. C'è la barriera.
Ah, sì, c'è.
Perché?
C'è, sì.
Perché cancellare in fuga, d'accordo? Qui arriva
no,
Boni,
da solo davanti.
Da solo davanti. Sei
già,
in fuga.
Già un vantaggio.
Quanto avevi di vantaggio?
Ma già 35, 30, già
40
sì.
secondi.
Però in un momento del genere, dove io testa giù, menare, sei davanti, tu non pensi il treno, o tu non vedi il treno, tu non vedi niente.
Certo.
Però dietro, io penso anche è stata un'altra situazione, quando loro sono venuti, le luci, e poi dopo sono venuti giù. E poi la giuria ha già avuto magari un contatto che arriva sto treno, non treno, e le luci, perché loro parlano tra di loro, e in 15-20 secondi loro parlano.
Sì.
Per quello loro hanno avuto un'altra situazione che io. Almeno così mi hanno detto anche quelle agenti che stava davanti, perché
certo.
Anche loro non l'hanno visto, perché se no l'hanno detto anche loro.
Ma per le tue caratteristiche, è più facile vincere la Roubaix o più facile vincere il Fiandre?
Io ne ho vinte tutte e due, allora non devi chiedere a me...
Ma ti piaceva di più correre la Roubaix o correre il Fiandre?
Mi piaceva più il Fiandre, perché il Fiandre è più... com'è? Roubaix dritto, Roubaix piatta, Roubaix al pavé. Il Fiandre c'ha le salitelle. Il Fiandre vive tutto in una maniera diversa.
Se tu me lo chiedi da un punto di vista dello spettatore neutro, io ti dico tutta la vita al Fiandre, perché è più spettacolare comunque, perché è più variato rispetto alla...
Sì, è quello. Il Fiandre è variato, anche se dicono che la Roubaix sarà la corsa, a parte i mondiali, la corsa più guardata in TV.
Sì.
Perché dicono tutti stimati, corrono sul pavé come possono farlo. Che io capisco, però oggi, per esempio oggi, voi due potete fare la Roubaix, perché oggi tu prendi...
No, non credo proprio.
Sì.
No, Nicolò, non credo neanche che sia capace di andare in bicicletta.
Ma io sì, cioè, sono capace, ma sono no, piccolo, ma... ho la gamba corta.
No, ma tu prendi oggi una bici con un 34 tubolare o tubeless o qualsiasi cosa, è già un ammortizzatore che aiuta, però negli anni nostri là, 2006... Noi avevamo 26 mm invece di 34. Per questo anche, questo non va contro Taddei, però oggi uno come Taddei, questo aiuta.
Sai cosa mi ha detto Mauro Gianetti? Che se Taddei Pogacar, che è un suo corridore, dovesse gareggiare al Tour de France con gli stessi materiali, con la stessa bicicletta, gli stessi calzini, la stessa maglietta, lo stesso casco, che aveva Gianetti a metà degli anni 90, non arriva nei primi 10.
Certo. Può essere, sì. Per la Roubaix io lo so sicuro. Un Tour de France è diverso. Però oggi il materiale, ragazzi, aiuta tanto. Ve lo dico. Perché io vado ancora in bici e io la sento. C'è differenza.
Parliamo delle cadute, Fabio. Perché c'è stato un momento...
Sono caduto io.
Sei caduto.
Beh, hai fatto...
Sei
io caduto. Quella me la ricordo in redazione...
No, prima come c'è questa. Ieri. Prima c'è il Fiandre. Perché il 2012 è un anno maledetto. Il Fiandre parte da favorito, c'è questa caduta, cosa succede lì?
Hai detto la parola giusta prima, favorito. Anche lì pensavo volare.
Anche
troppo
lì.
Convinto.
Sì. Corso un po' dietro. E dai, dopo vado davanti perché faccio il fenomeno. Rifornimento, tranquillo. Poi passerò così davanti. Tata, boom, per terra. Perché mi è arrivato la borraccia crollando da me. Io penso, faccio con una mano.
Sì.
Alzo la bici. Poi l'altra mano dietro per prendere qualcosa. E poi hai ancora quel sacco rifornimento lì. Che pam, pum, pim, per terra. Ciao, buonanotte, Fiandre.
Sì, buonanotte anche da un'altra parte, non solo al Fiandre. Passano Londra. Pochi mesi. Anche qui volavi, Fabian, eh?
Sì, certo.
Volavi. E che cosa succede qui?
Volevo accendere...
Tu volevi partire lì, volevi attaccare lì.
Volevo accendere il turbo.
Sai che tutte le volte che rivedo... perché noi qua l'abbiamo visto, io ero a fare le Olimpiadi in redazione qua e chiaramente su questa gara si è fermata la redazione, guardavamo tutti. Ho ancora la stessa reazione di 13 anni fa,
sì.
Che mi viene, che ti viene
anch'io.
Così, vero?
Anch'io, guarda, buttato due potenzialmente medaglie, onestamente.
Sì, perché poi pochi giorni dopo c'era la cronometro che lui gareggia comunque ammaccato settimo, fai, no?
Sì, avevo dopo 6 chilometri avevo 3 secondi, ero primo per 3 secondi dopo 6 chilometri
rispetto a Wiggins.
E poi dopo mentalmente ho crollato.
E ma lì che sbagli tu?
Sì, sì, è un anno brutto perché ho sbagliato già
al Fiandre.
Ho sbagliato di nuovo a Londra e questo è stato anche un anno difficile. Sofferto ancora come nel 2008 in un'altra maniera, perché se tu cadi in un gruppo cadi e così non è la tua colpa, se un altro è
cioè,
così.
Qui eri responsabile,
ecco, e io ho sofferto ancora di più del 2008.
Dopo tutta questa serie di cadute arriva il 2013, vediamo questo servizio.
È da un anno che Fabian Cancellara aspettava questo momento e noi con lui. Da quando, lungo queste stesse strade, una maledetta caduta gli aveva tolto quello che è stato quest'oggi? Quando un'altra maledettissima caduta ai Giochi Olimpici gli aveva tolto il sogno di una vita? Allora Cancellara era entrato nel vortice degli sfigati, dal quale non è sempre facilissimo riemergere, perché le botte psicofisiche fanno più che male e sono difficili da rimarginare, anche per uno che pare indistruttibile come Fabian Cancellara. E così ci è voluto del tempo, mesi di lavoro e sacrifici per riannodare il filo della storia e riconquistare a 3 anni di distanza dall'ultima volta la corsa più bella.
Quello che tu hai detto nel servizio è che gli hai dato dello sfigato, hai detto di sfortuna. Lui oggi, 12 anni dopo, invece dice no, non sono stato sfortunato,
appunto.
Ho sbagliato io.
Appunto.
Sì, ho sbagliato completamente tutto io. Sì, ho sbagliato, ho sofferto, ho pagato, ho preso un schiaffo e un pugno in faccia, però mi sono rialzato, ho ritrovato la strada e ho rivinto 13-14 altre belle corse, 15 e 16. Penso in una carriera di un atleta, spesso magari la gente che guarda in TV gli atleti vedono, va facile questa carriera. Si dimenticano nei momenti dove magari uno era per terra. Però ve lo dico, dopo il 2008 che abbiamo parlato, adesso parliamo del 2012-13, e quanti anni sono passati dall'8
certo.
Fino al 12? Un po' di anni. Cosa ho vinto? Fiandre, Roubaix, mondiali. Ho vinto ancora tante corse. Che poi dopo, come ho detto prima, quando vai un poco e poi cadi. E io penso nella vita, non solo da atleta, spesso va bene che prendi un pugno, perché quello ti risveglia e ti rimette in una linea buona. Penso ancora di nuovo, questo che è successo a me nel 2012, mi ha riportato di nuovo su un livello
sì.
Dove io sono stato capace di essere ancora sull'alto livello alle corse che poi dopo ho vinto.
Ricordiamo che in questo 2013 c'è la doppietta, perché vince sia la Fiandre sia la Roubaix. Io normalmente alla vigilia della gara facevo un'intervista con Fabian, no? Quella volta lì non si vuol far trovare, si nasconde. Se non che il giorno della gara del Fiandre, che poi lui vince, c'è la partenza, ci sono i corridori. Io avevo sempre questa sorta di mini disc, era un piccolo registratore.
Sì, mini disc, lui era uno dei
mini disc. Per raccogliere, perché poi pochi mezzi, perché normalmente tu lo fai con la telecamera, con il camera, ma è così, poi spedisci,
esatto.
Spedisci in sede e le immagini, poi ci deve essere la regia aperta, insomma, ci sono dei costi. Quindi col mini disc, tanto l'importante è sentire la voce. Lui si dà uccel di bosco, non vuol farsi trovare. Allora vado alla partenza, al Fiandre, piazza di Bruges, magnifica, piena di gente, così. Vedo, sono in mezzo ai corridori, mancano 2 minuti alla partenza, E c'è Boden, che era il suo grande rivale, vado da Boden con questo mini disc, gli faccio l'intervista. Lui è a due metri. Mi vede che faccio l'intervista a Boden, mi guarda, perché poi termino l'intervista, non può dirmi di no, siccome ho fatto a Boden, no? E quindi, vabbè, mi dice, facciamo l'intervista. Pam! Io inizio l'intervista, c'è lo sparo perché inizia la gara. Noi continuiamo a fare l'intervista.
Cioè, no? lui non parte con gli altri.
Ma no, perché c'è sempre questa, certo, fase neutra di 5-6 km, facciamo l'intervista e vince la gara.
Invece, quello che mi interessa, come nasce e da chi il nome Spartacus?
Come nasce? Come è nato? È nato negli anni di Fassabortolo, 2003-2004, dove c'era Roberto Petitto di Civitavecchia, che poi a un certo punto viene Spartaco, detto, sì, ma Spartaco, lui, tu sei alto, spalle larghe, mi sembra un gladiatore, sei uno che
Spartacus
si mette.
Questa è un'opera di Vincenzo Vela, che è un artista ticinese molto famoso,
dove ricordiamo Spartacus. Armando, c'è uno splendido museo a Ligornetto,
giusto.
Beh, insomma, è un bel soprannome, però.
Era
che non ti piaceva tanto all'inizio?
All'inizio ho detto sì, va bene, mezzo italiano, magari la maniera come corro, però poi più avanti con gli anni questo nome è venuto di più, perché sì, anche il modo come mi sono comportato con la gente intorno a me, con i corridori, per difenderli. Vi ricordate l'impresa del Tour de France dove io ha detto tutto il gruppo,
sì, quella che
abbiamo
visto prima, certo.
Già questo ha detto, guarda, questo è un signore, questo è uno che non è l'egoismo suo, lui guarda per gli altri.
Come era in effetti Spartaco,
che ruppe le catene, Roma. Caro Armando, ruppe le catene come lui, ha rotto le catene.
Certo.
Ecco, anch'io ho rotto una catena, però poi il brutto è dovuto camminare al Koppenberg 2009. Sì, 2009.
Hai rotto la catena?
Ho rotto la catena perché spaccato in due questa catena, allora.
E vedi che era veramente Spartaco, eh?
Sì, per quello quel nome, con gli anni che ho passato, più anni e anni, quel nome ha dato ancora più ragione che questo è il suo soprannome.
Sì, rispetto alla locomotiva di Verne è più bello.
Sì, vabbè.
Sì, perché la locomotiva era perché avevo
campione. Ma posso dirti una cosa? È normale che uno di Civitavecchia dia un soprannome più bello, sì, di uno di Verne? No,
si
alla
sa
fine.
Mi hanno detto la locomotiva di Berna perché avevo campionato, ho vinto il campionato svizzero con la maglia da campione svizzero. In Svizzera i nostri treni davanti che spingono sono rosso, allora sì, hanno detto locomotiva di Berna, il treno rosso.
Ma è molto più bello. Ah, sì, Spartaco, è molto più bello.
Allora, abbiamo parlato del Fiandre, abbiamo parlato della Roubaix, abbiamo parlato del Giro di Svizzera, abbiamo parlato del Tour de France. C'è un'altra gara però importante che ha vinto Fabian Cancellara, che è questa qua, che è la Milano-Sanremo. Corre l'anno 2008. Poi quanti secondi posto hai fatti alla Sanremo? 4? 5?
Ho smesso di contarli, però, però ho fatto ho perso anche lì 2 Sanremo, li ho buttati lì perché ho corso male. Poi la Sanremo comunque rimane la corsa più difficile da vincere.
Certo.
Perché ho corso male, ho sbagliato, ero lì, ho fatto. Però questo è stato il momento dove il bello è che tutti sapevano, se mi danno 5 metri è finito, ma tutti sapevano, è venuto così, ne avevo 5 metri però, perché ho vinto Strade Bianche, Tirreno Adriatico, e poi ho vinto anche questa.
A proposito di strade bianche, perché ci sono anche queste, che è una gara che non fa parte delle cosiddette gare monumento, ma che è cresciuta moltissimo anche per la bellezza del paesaggio, per la bellezza anche tecnica di quello che offre il percorso.
Tu sei sempre stato un fan delle strade bianche,
sì,
ma ce ne hai sempre parlato, ti sono sempre piaciute tanto te.
Ma della delle strade o dell'eroica? Dove tu vai con i vestiti vecchi, bere vino, mangiare salumi?
No, io parlo di questa gara qua che tu hai vinto 3 volte, sì. Non dell'eroica. Ecco. Parlo di questa. Perché questa tu adesso preferisci quell'altra.
Non l'ho ancora fatta, però è diverso. Questa è una corsa dove è nata nel 2006, se non mi sbaglio.
Sì.
Prima volta 2006 in autunno e poi l'hanno fatto primavera 2007. E poi da lì continuato di essere.
Allora, ricordiamo, 2016 è il tuo ultimo anno. Sì. Tu già alla fine del 2015 annunci pubblicamente che avresti smesso di correre.
Sì.
Da dove ti è maturata questa idea qua, che era giunto il momento di smettere?
Quando ho già firmato l'ultimo contratto di 3 anni, ho detto, per me questo sarà l'ultimo contratto. E sai, se guardiamo il 2016 fino quasi 2001, sono 16 anni. Sono tanti anni, tanti sacrifici, tanti viaggi, tanto via di casa. E ho corso sempre per vincere. Non ho detto che rimango là e faccio ancora 2 anni, voglio continuare con calma, vado a salutare la gente. Io ho corso per la performance, ho corso per vincere. E se non hai più questo, non c'è più posto mio di essere.
Cioè non voleva chiudere da uno da decimo, dodicesimo, quindicesimo?
No,
posto.
Non volevo. Non è che potevo, però non è che non volevo aiutare. Io aiutavo sempre, però non ero più il mio per trovare, cercare, per sacrificare ancora di più, perché mi sentivo già, non dico svuotato, però mi sentivo vuoto su certi aspetti. Che per me sembrava giusto così.
Anche se è stata comunque la tua ultima, ancora una stagione piena, anche ricca di soddisfazioni, perché vinci le strade bianche e soprattutto, Nicolò, Fabian Cancellara vince la sua ultima gara. L'ultima gara di Fabian Cancellara alla quale partecipa è la cronometro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Qui eri sicuro di vincere?
Sai, dietro di questo c'è tante cose da ancora di chiarire, che la gente capisce, perché io non ho detto che io smetto là. Quando io sono partito il 1° di agosto 2016 da casa, ho detto ai miei, se vinco, smetto.
Ah, perché se non vincevi non smettevi?
Aspetta. Lì credevo che posso vincere, perché 3 giorni prima non credevo. Pensavo magari di arrivare ai primi 5.
Però ricordiamo che c'era grande concorrenza. Secondo arriva Dumoulin, terzo arriva Froome, che aveva da poco vinto per la terza volta il Tour de France.
Sai, ho fatto il Tour e nel Tour ho preso 3 minuti di questi corridori alla crono e mi hanno già detto cosa vai a fare ai giochi, perché ormai sai, vai a fare brutta figura. Io vado perché sono i 4 giochi che posso andare. Poi sono andato a casa. Era anche dura emozionalmente di lasciare il Tour, perché con il Tour comunque ho questo rapporto e anche emozioni.
Perché se hai smesso il Tour a metà Tour?
Sì, ho smesso dopo la tappa di Berna per prepararmi a casa, per allenarmi bene, riposare bene. E questo ho fatto. Poi è arrivato il Guerci per fare i lavori specifici e poi lui ha detto, cavolo, tu vai, eh? Io ho detto, sì, che cosa vado? Poi lui mi ha fatto vedere i dati che io ho spinto, come ho fatto i lavori, così. Ho detto, cavolo, per me possiamo fare una medaglia. Da quando lui mi ha detto questo, click, click, click. E questo click, mi ha dato una spinta, mi ha dato una confidenza che voi due magari non potete credere, però da lì sono tornato.
Come non possiamo credere? Ci crediamo.
Cioè, vediamo che c'hai bisogno di stimoli per vincere. Cioè, l'abbiamo capito.
E questo
dalla
me lo
caduta
dico,
di...
è come pelle d'oca che ti viene, che cavolo, che cosa ti è successo? Ti sei lavato la macchina? No, mi sono proprio liberato e ve lo dico, giorno per giorno mi sentivo più forte. E non è che ho cambiato qualcosa, però mi è arrivata una forza, sono andato lì, già alla corsa in linea, ho fatto, non dico un numero, però come ho corso, perché il Guercet fai 140 km, aiuta la squadra e poi ti riposi, poi ci prepariamo per la crono. Sì, ciao, ho fatto 240 km, ho tirato fino all'ultima volta la salita, sono arrivato 15esimo, 18esimo, qualcosa. Tutti mi hanno guardato, mi hanno detto, ma io penso qua c'è un altro favorito. Perché prima non mi vedevano, però io ho detto sempre, vado lì, faccio i miei 54 km, che al... questo momento è stata una crono lunghissima, eh?
Era lunga, vero?
Lunga, lunga, lunga. Vuol dire più di un'ora. Il Guercet, per questo, diventa un'ora e dieci. E una crono dopo un'ora è una cosa pazzesca. E io mi sono concentrato sui 54 chilometri. E il bello è, questo devo raccontare, partito, ho fatto il mio, prima salita, e avevo già un bel vantaggio. Discesa... Poi mi fa il Guerci in radio, perché noi correvamo con la radiolina, e lui mi fa, Fabian, ricordati, sono due giri, è lunga, vai un po' meno.
Perché c'aveva paura che...
No, ecco, sì, perché lui aveva paura che vado troppo. E lui mi fa, vai un pelino meno. E alla fine, come sono le cose andate, ho corso e poi ho vinto e poi ho detto subito al Guerci e al tutta nazionale, dai, adesso dobbiamo chiamare John Burke, il presidente di Trek, che diciamo subito che io smetto. Vedi, allora, vedere vedere questa immagine è una cosa, però dietro...
Sì, sì, c'è dietro...
C'è tanto di più, e io ve lo dico, se io non vincevo, io magari andavo fino alla Lombardia. Perché già nell'anno 2016 io ho detto, io smetto, ma...
Non hai detto quando.
Non ho detto quando e non sapevo come, quando arriva, perché ho detto, io faccio questo anno ancora fino all'ultimo, faccio la Lombardia, che una corsa in linea mai fatto, una corsa in Italia, mezzo italiano. La mia carriera è cominciata con la Mapei in Italia, che è in zona Milano. Allora, tutto Italia, ah dai... Chiudiamo il libro in una bella maniera. Però se io vincevo un Fiandre quarta volta, poteva essere anche lì. Se le sensazioni venivano o una Roubaix o la tappa al Tour de France che veniva a Berna.
Sì, ma più bello chiudere con le Olimpiadi, dai.
Certo, io lo firmo due volte. Però io non è che l'ho programmato a dicembre.
Tu te
di
la
dire...
sei sentita in quel momento lì?
Sì, sì, sicurissimo.
La bicicletta cronometro... È l'ultima volta che sei salito su una bici da cronometro nel 2016. Non dirmi che sei andato un'altra volta con una bici da cronometro.
No, con questa no, questa no. Però io, per il fatto che ho un chasing cancellara, cioè le mie corse in Germania, c'era una crono e lì ho avuto poi... Però io mi sono divertito ad andare in questa bici da cronometro, però non come lì, ragazzi. Io mi diverto, oggi mi diverto, ma non in bici da crono,
A calcio hai smesso a 12 anni?
Sì, ho smesso a 12 anni, per fortuna. Però sono stato all'addio di Marco Wölfli.
Sì.
Ho giocato nel Wankdorf per qualche minuto. Sai cosa mi hanno detto i miei?
I tuoi chi?
I miei a casa.
Cosa t'han detto?
Che sono stati in stadio. Per fortuna hai smesso di giocare calcio, perché prima corri male... Il culo fuori, troppo davanti.
Cioè la posizione, posizione da crono.
Sì, posizione da crono. E io ve lo dico, e da lì, anche se io guardo tante partite di calcio, io ho preso ancora tanto rispetto dopo questi 10-15 minuti che ho giocato di calcio là a Berna, perché... Per tutti i calciatori, perché io ho visto nella cabina, ho visto i vecchi calciatori lì che sono venuti anche per Marco Wölfli, tutti infortuni, tutti con la crema, ginocchi lì, e ho detto cavolo, ma questi sono tutti finiti. Poi io sul campo ho sofferto come un cane, ragazzi. È duro giocare sull'erba sintetico.
Non apriamo il capitolo, non perché si fa notte.
Non è calcio.
Non è calcio.
No, ma
è un'altra cosa.
Io da lì ho un altro punto di vista del calcio.
Comunque, per fortuna, hai fatto il ciclista e non il calciatore.
Veramente.
Certo, certo.
Ciao Fabian, grazie.
Grazie a voi.